Prof, so che lei non è esattamente un grande esperto di musica, ma dovesse scegliere tra Conchita, la drag queen con la barba che è regina all'Eurofestival, oppure Suor Cristina che ha cantato What a Feeling di Flashdance, che cosa sceglierebbe?
Oddio.
Secondo me punta su Suor Cristina alla fine.
Sì, Suor Cristina. Sì.
What a Feeling ce l'ha in mente?
No.
Flashdance?
Sì, Flashdance, sì.
Jennifer Beals, ne parlava sì. Anche Nanni Moretti.
Sì, sì, quello me lo ricordo.
Ha attraversato anche un pezzo della cultura popolare di sinistra alla fine. Come sta, professore?
Insomma, discretamente.
La sento sternutire, che cos'ha? È allergico?
Ma non lo so, non...
Beh, se è allergico a qualcosa è allergico ai soprusi.
Quello sicuramente.
Secondo me è polline. Sa dove non c'è il polline?
Polline, ma quale? Perché ce ne sono 6.000.
Ho capito, ma esiste un paese totalmente deprivato di polline.
Ah, e qual è?
Il Libano.
Il Libano.
Se vuole ci possiamo andare. C'è
sì.
Un'agenzia del PDL che si occupa di viaggi in Libano. Sono bravissimi.
Del PDL o personalmente di Claudietto? Ciaboletta.
Oppure se vogliamo cambiare vita, le faccio stamattina è proprio tutto un putpourri di proposte.
Sì.
Potremmo andare a fare i baristi per Briatore. Ha visto, prendono 5.000 euro solo di mance. L'ha detto ieri alla Bocconi, era in cattedra.
Sì, quello l'ho visto, era in cattedra ieri alla Bocconi. Le start-up sono una fuffa. Aprite una pizzeria, mitico.
Ma come mai l'hanno invitato la Bocconi, lei che frequenta il giro?
Ma non frequento. Sembra che siano stati un gruppo di studenti, ma poi... La verità è drammaticamente sempre la stessa, cioè una conseguenza del famoso The Apprentice. Si vede che la trasmissione, che personalmente trovo una delle più ridicole della storia dei real show TV.
Cosa fa Aldo Grasso stamattina?
No,
attacca
The
Apprentice.
Beh, The Apprentice
ma non era male alla fine. A me non
era male, sei fuori.
Io l'ho guardato quasi tutte le prime due edizioni, ma lasciamo perdere Briatore.
Devi parlare con il boss.
Occupiamoci delle cose di giornata, professore, perché c'è Draghi.
Secondo te, per esempio, cosa direbbe Briatore a Draghi?
Che ne so, cioè me lo dica qua, lei è qui
sei
per questo.
Sei fuori,
Allora, Draghi contro la bassa inflazione. La bassa inflazione per Draghi è un po' come il calcare per la casalinga.
Sì.
Nemico numero uno. Però ha detto non adesso, lo facciamo a giugno. Un po' la stessa cosa che ha detto Renzi con la questione degli stadi. Perché a giugno?
Francamente il motivo principale credo che sia solo quello di trovare l'accordo all'interno del Consiglio della BCE e trovare la quadra con la Bundesbank e quindi con... il sistema bancario monetario tedesco, perché la ragione per aspettare giugno non esiste, non c'è, se non certo Draghi si è appiccicato al fatto che a giugno è previsto il nuovo rapporto degli economisti della BCE in cui verranno fatte nuove stime sull'inflazione, ma trovo particolarmente significativo, e vorrei che qualcuno se lo ricordasse, il fatto che veniamo da solo fino a due anni fa una specie di angoscia in cui l'unico vero punto di riferimento era l'andamento dell'inflazione, tutto doveva essere finalizzato a evitare che ci fosse un rialzo dei prezzi. Adesso Draghi che praticamente spara a zero contro la riduzione dei prezzi, che è pronto a misure straordinarie che a questo punto sono quasi certe, mi sembra evidente che si va verso un intervento, una sorta di quantitative easing della BCE. Bisogna capire quanto questo intervento sia efficace a ormai 7 anni dall'inizio della crisi, quando tutti gli altri stanno ritirando questi strumenti di stimolo monetario sul mercato, arriva la BCE e poi non si capisce neanche bene come questo intervento possa avere degli effetti reali per esempio sul sistema del credito o sul sistema dell'economia.
Peraltro è coerente, perché torna tutto, perché se Draghi scatena l'inflazione l'appunto costerà 70.000 euro e quindi la Fiat sarà marchio di lusso. Cioè non fare una grinza dal punto di vista della logica complessiva.
Mi sembra sì, un po' tiratina, perché che l'appunto tanto possa che costare 70.000 euro.
Ma chi se ne frega, noi saremo in Libano, professore, quando costerà 70.000 euro.
Sì, certo.
E quindi facciano un po' quel che gli pare.
No, è che questo attendismo della BCE è francamente preoccupante dal punto di vista dell'andamento complessivo delle economie, anche se... perché bisogna guardare dietro la facciata, cioè il fatto che saremmo usciti dalla crisi, che la situazione sia in netto miglioramento. Ieri ho visto esultare in alcuni take d'agenzia gli esponenti della Commissione europea, perché il tasso di disoccupazione in Grecia era sceso dal 25 al 24,8%.
Però...
ecco, quindi se questo è il tono e il clima, mi sembra che siamo veramente un po' elettroencefalogramma piatto all'inseguimento di una crisi non gestita dalle autorità monetarie e politiche europee.
Beh, sul fronte greco comunque ci sono delle buone notizie, perché la Merkel ha deciso finalmente di confrontarsi in modo paritetico con i greci, ha perso 10 kg, che è esattamente l'indice di dimagrimento medio del greco campione negli ultimi anni. Senta, ci sono le cose basse come l'inflazione, e poi ci sono quelle alte, come la donna più alta del mondo che si è sposata, ha visto?
Ho visto sul sito.
Ah, l'ha visto?
Su un sito di non mi ricordo chi, sì.
Lei che relazione ha con la donna alta? Le piace o ne è in soggezione?
È assolutamente agnostico.
È agnostico, non le chiedo della donna bassa, lasciamo perdere. Allora, dove eravamo rimasti? Inflazione bassa.
Eravamo rimasti
donna...
a Draghi, e quindi bisogna che parliamo della sua... come dire, collega alla guida della Fed.
Ah, pensavo che lei come San Giorgio volesse infilzarlo Draghi con la sua spada acuminata.
No,
vuole parlare subito della Yellen?
Beh, mi sembra che ci sia un legame molto stringente tra
i due? Cioè c'è del tenero?
Per cortesia, mi sembra che ci sia un legame molto stringente tra quello che sta dicendo la Yellen in relazione al passi sempre frequenti e che continuano della governatrice della Federal Reserve, nel senso che ancora questa settimana di fatto la Yellen ha annunciato un ulteriore taglio agli acquisti di altri 10 miliardi, quindi si accelera sul cosiddetto tapering. L'impressione è che la governatrice della Banca Centrale voglia accelerare i tempi, perché a questo punto anche negli Stati Uniti, dopo l'Inghilterra, lo ricordiamo, l'avevamo detto la settimana scorsa, anche negli Stati Uniti cresce l'allarme per la bolla immobiliare, per la crescita dei prezzi delle case. Questo sarebbe ulteriormente una conferma del rischi che si possono correre. Pensate che mediamente i prezzi delle case sono aumentati ancora nel mese di marzo e di aprile, e per questo motivo sono saliti i tassi di interesse dopo che la Fed ha deciso di tagliare gli acquisti. In questo momento un mutuo a 30 anni negli Stati Uniti costa il 4,34%, quindi stiamo ritornando ai livelli della pre-crisi del 2003-2004, e questo segna in modo inequivocabile l'indicazione che a questo punto, magari non già prima della fine del semestre, ma a settembre, potrebbe esserci un primo inizio di rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.
Quindi se fino a ieri potevo immaginare di acquistare un box a Chattanooga, oggi è meglio che lo prenda a Lambrate, tanto non cambia molto dal punto di vista dei tassi.
Assolutamente.
Perfetto.
Dal punto di vista dei tassi non c'è alcun dubbio.
Adesso chiamo casa per fermare, perché c'era un'intenzione già pronunciata di investire su Chattanooga.
Pensavo in Libano, perché ti vedevo così appassionato sul Libano.
No, in Libano nessun acquisto immobiliare.
Okay.
Solo agiatezza, cedri, come se piovesse, cose così.
Ah, ok. Vabbè.
Senta, visto che citava l'immobiliare inglese, ma è vero che il patrimonio di Gheddafi sta in un immobiliare di Londra?
Sì, è vero, c'è...
L'ha scoperto lei?
No, 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 assolutamente, però c'è un'inchiesta in corso che parte in realtà direttamente a Londra dalle autorità, dal Serious Fraud Office inglese, è la caccia a una parte del patrimonio di Gheddafi, che sarebbe stato individuato, quello della famiglia, in uno dei principali gruppi immobiliari di real estate inglese, Chartered, di cui la famiglia deterrebbe di fatto il controllo della maggioranza del capitale. L'inchiesta viene condotta insieme alle autorità giudiziarie della Libia, post ovviamente post rivoluzione e caduta del regime di Gheddafi. Non è detto che però le autorità inglesi riescano fisicamente a effettuare i sequestri, perché le tracce di questo controllo della Chartered sono piuttosto difficili e sparse in diversi paesi offshore, e sicuramente non in Svizzera, visto che ormai la Svizzera non può più essere considerato il vero paese che è in grado di garantire il segreto bancario.
Infatti, perché questa è una delle novità della settimana, ma dopo ci arriviamo alle questioni della settimana. Chiuderei questa prima parte restando sul tema dell'immobiliare, anche se è un peccato, perché sono 30 secondi, cioè lo buttiamo via.
Lo buttiamo via, sì.
Quindi ce lo teniamo?
Beh, io direi di sì.
Allora,
anche perché magari è un'altra meta che tu vuoi prendere in considerazione.
Ma guarda, io dove va Matacena, tutto sommato, vado sempre volentieri. Allora, ci fermiamo qua con la prima parte del Giorno delle Locuste, ritorniamo tra poco, subito dopo la pubblicità e il GR, e sarà una seconda parte con delle cose che non so, adesso le vediamo insieme.
Va bene.
Ok, a dopo. Like Humans Do, David Byrne, alle 8:39 minuti sulle frequenze di Popolare Network, in apertura della seconda parte del Giorno delle Locuste. E stamattina la home page del Corriere della Sera, in grandissimo spolvero, regala cose incredibili. Pensi, professor Di Stefano, c'è una grossa fotogallery dedicata a Zanetti. Ce l'ha presente Zanetti?
Il calciatore.
Cosa?
Zanetti, il Zanetti.
Perfetto, il calciatore. 20 anni Zanetti, 20 anni e sempre la stessa pettinatura.
Oh,
ci sono 20 anni di foto di Zanetti che non cambia pettinatura. Lei l'ha cambiata la pettinatura nel corso del tempo?
Per motivi oggettivi, nel senso che sì, perdendo, no, i capelli, ma ho cambiato la pettinatura.
Però lei c'ha avuto la sua fase un po' afro. Me la ricordo.
La fase afro.
Sì, ah, con questi boccoloni importanti. Che meraviglia. Poi c'è il gol più misterioso del mondo, tutti i modi più assurdi per passarsi una birra, e mi spiace, l'hanno tolta dall'home page, ma c'era stamattina 20 scottature incredibili da tutto il mondo. Lei è uno che diventa un mandingo in mezza giornata quando va in spiaggia, è uno che si scotta?
Mi scotto. Lei secondo me ricovero.
Infatti lei secondo me è uno di quelli che fa il bagno con la maglietta e i sandaloni.
Ci andiamo, no, i sandaloni no, la maglietta,
la maglietta
sì,
anche
se,
sì,
se picchia sì, perché sennò finiscono direttamente dalla spiaggia all'ospedale.
Certo. Comunque cerca di rispondere Ezio Mauro su Repubblica, presentando la scoperta del Pinocchio Rex, che sarebbe un dinosauro dal muso allungato. Ma torniamo a noi, alle nostre cose. Eravamo rimasti alle bolle immobiliari che si stanno gonfiando qua e là per
un
il
po'
mondo.
Ovunque, sì.
E ce n'è un'altra di nuovo che potrebbe esplodere a breve in Dubai. È proprio incorreggibile sto Dubai, un'altra volta.
E c'hai ragione, sì, è veramente incorreggibile, il timore è talmente elevato da spingere il Fondo Monetario Internazionale a rivolgersi al governo degli Emirati Arabi Uniti per contenere l'incredibile ascesa dei prezzi immobiliari. I prezzi immobiliari sono saliti a un ritmo molto elevato negli ultimi 18 mesi, ha aggiunto proprio il responsabile del Dipartimento per il Medio Oriente del Fondo Monetario, Massoud Ahmed. I timori si concentrano come al solito su Dubai, che era già stato protagonista, lo ricordiamo, di un collasso memorabile nel 2009, Da allora la società di intermediazione Knight Frank sostiene che i prezzi sono cresciuti del 35%, una corsa che si colloca in un contesto sicuramente rialzista su tutti i valori immobiliari e quindi finanziari, perché l'indice di borsa di riferimento di Dubai è cresciuto del 59%, il maggior rialzo percentuale tra tutti gli indicatori monitorati da Bloomberg, e tra le ipotesi di intervento ci dovrebbe essere l'introduzione di nuove regole per il controllo della speculazione sui prezzi delle case vendute prima della costruzione, cioè quelle che vengono sostanzialmente assegnate, vendute in fase di costruzione ancora prima dell'apertura dei cantieri.
Pensi il compagno G e Gian Stefano Frigerio farebbero faville in Dubai?
Sì, secondo me sì, effetti.
Pare brutto togliergli il passaporto e non consentirgli di essere
Tommaso
là.
Il club Tommaso Moro al Dubai ce lo vedo bene.
Sì, a far girare un po' l'economia del Dubai. Senta, invece dal Dubai andiamo in Svizzera, perché in parte l'abbiamo accennata, è stata la settimana del segreto bancario in Svizzera, ma è stata la settimana anche dei conti delle grandi banche svizzere, e poi adesso c'è quest'ultima novità che gli svizzeri tolgono agli stranieri la possibilità di usare il bancomat. Perché?
Beh, la motivazione non è chiara, se non con una serie di ripicche evidentemente delle autorità svizzere relativamente alle accuse del fatto che i clienti delle banche sarebbero responsabili di attività di elusione, evasione e riciclo, e quindi l'idea di massima sostanzialmente sarebbe quella che il bancomat possa essere utilizzato da correntisti con conti in Svizzera per prelevare denaro contante rifacendolo rientrare nei paesi dove sono residenti, e quindi per evitare fenomeni di aggiramento delle normative sui trasferimenti dei capitali. In realtà UBS ha avuto un primo trimestre assolutamente favorevole, perché si è presentata agli analisti con un utile netto di 1,1 miliardi di franchi svizzeri, in crescita rispetto ai 988 milioni dell'anno precedente, e molto più in là delle stime degli analisti, che avevano previsto 838 milioni di franchi. UBS da questo punto di vista sta cercando di superare, e sembra che i numeri siano dalla sua parte, gli effetti delle numerosissime inchieste giudiziarie che l'hanno vista protagonista, sia per le inchieste sull'evasione, penso con l'amministrazione americana, ma anche le inchieste con diversi paesi europei su manipolazione dei mercati e sempre elusione e evasione fiscale. Avrebbe tagliato posti di lavoro, l'aveva già annunciato nel 2012, con l'obiettivo di ridurre di 54.000 i propri dipendenti entro il 2015, sembra che questo piano sia stato parzialmente rivisto con una riduzione dei tagli occupazionali, e questo per effetto appunto del buon andamento dei conti della principale banca elvetica, che è una delle principali banche al mondo.
Oh, a proposito di riduzione dei propri dipendenti, se bisogna fare le cose bisogna farle bene, e allora non possiamo non citare Barclays, che ha annunciato che licenzierà 19.000 persone.
Eh sì, questi sono
19.000.
Barclays ha annunciato appunto che licenzierà 19.000 persone. L'obiettivo è quello di riportare i conti in equilibrio. Barclays, lo ricordiamo, è una delle banche che ha subito maggiormente gli effetti della crisi, di quelle che sono state sostanzialmente salvate dalle autorità inglesi. Comunque, di questi 19.000, 7.000 sono sostanzialmente nella parte investment bank, perché questo è uno degli effetti del risanamento e dell'applicazione delle nuove regole a livello internazionale, e circa 14.000 invece è il taglio complessivo solo di quest'anno dei posti di lavoro di Barclays. E l'obiettivo appunto della banca inglese è quella di recuperare l'andamento dei propri conti, e a conferma che quando si annunciano i tagli di lavoro e dei posti di lavoro comunque si guadagna sempre un buon risultato. In borsa il titolo è salito del 7% immediatamente dopo l'annuncio appunto di questa falcidia di occupati da parte della banca britannica.
Non fa una grinza da nessun punto di vista. Chi certamente non ha bisogno di licenziare sono gli hedge fund, che secondo il Financial Times hanno guadagnato 26 miliardi di dollari.
21,5.
Ah, io c'avevo 26.
Sì, 21,5 miliardi di dollari. State sedetevi, perché non stiamo dicendo, non stiamo facendo errori, eh? Questi sono gli stipendi, cioè le remunerazioni, perché stipendi non sono, che si sono portati a casa i 25 più pagati amministratori dei fondi hedge nel 2013. 21,5 miliardi di dollari. Il 50% in più del 2012. In testa c'è il gestore dell'hedge fund statunitense Appaloosa Management, che è quello che sembra abbia guadagnato di più, cioè 3,5 miliardi di dollari da solo come gestore appunto di Appaloosa Management. Steven,
cazzi suoi, non li avrà gli 80 euro, e noi sì, tiè!
Sì, certo. Steven Cohen, che è il fondatore invece di SEC Capital, è il secondo in questa incredibile classifica dei maggiori, delle maggiori remunerazioni. Nel 2013 ha portato a casa 1,8 miliardi di dollari, anche se ha dovuto, poverino, pagare un'ammenda per un caso di insider trading che negli Stati Uniti è stato di particolare rilevanza. Complessivamente comunque, appunto, bisogna sottolinearlo, stiamo parlando di un valore che è pari al bilancio di un piccolo paese e a una finanziaria di un paese come il nostro. 21,5 miliardi di dollari.
Però sta gente qua magari non sta bene, cioè con tutti quei soldi ti viene la paura dei rapimenti, quando vai a cena devi pagare sempre te.
Non credo che si pongano di questi problemi, la loro unica preoccupazione potrebbe essere quella che il fisco americano possa decidersi, invece che di fargli pagare poco, inseguire le loro remunerazioni e applicare una tassazione degna di questi stipendi.
Vabbè, ma che problema c'è? Nel caso fanno come le 15 corporation che hanno fatto un trilione di dollari di profitti offshore.
Esattamente, perché poi che siano corporation o che siano gestori di hedge fund, la trippa rimane sempre la stessa, e cioè come si cerca di eludere il fisco, ed è quello che sta accadendo, tra l'altro con polemiche abbastanza violente negli Stati Uniti, perché le 15 principali corporation quotate negli Stati Uniti hanno realizzato 1.000 miliardi di dollari di utile in paesi offshore, questo per sfuggire al fisco americano. Complessivamente, secondo le stime dell'ufficio del Congresso, complessivamente in questo momento ci sono oltre 2.000 miliardi di dollari depositati appunto presso le cosiddette sussidiarie offshore delle grandi corporation. Stiamo parlando, per capirsi, di General Electric, che ha 110 miliardi, Microsoft oltre 80, Pfizer 70, al quinto posto c'è Apple con 50 miliardi. Complessivamente appunto sono questi i dati, e appunto per pari alle riserve offshore a 2.000 miliardi di dollari che secondo le stime del governo degli Stati Uniti, se reinvestiti in attività direttamente nel paese americano, potrebbero produrre alcune centinaia di migliaia di posti di lavoro.
Sa che Kim Jong-un è ingrassato di 20 kg? No, e secondo la stampa rischia l'infarto.
Ah. No, preoccuparcene.
No, glielo dico perché è il flusso dell'informazione, cioè lo vedevo adesso. Senta, professore, abbiamo lasciato come dulcis quasi in fondo la vicenda dell'approvazione a breve della Tobin Tax. Doveva essere una roba da tappi di champagne che saltavano e invece c'è un invece grande come una casa costruita da Coppola e Ricucci.
Sì, l'invece più grande dal mio punto di vista è soprattutto la data, cioè il fatto che l'accordo che è stato raggiunto all'Ecofin di martedì scorso fissa l'introduzione della tassa sulle transazioni finanziarie in Europa per effetto dell'accordo appunto sulla cooperazione rafforzata dagli 11 paesi che l'hanno attivato al 1 gennaio del 2016, quindi ben ancora un anno e mezzo prima di dare attuazione a un provvedimento che sarebbe stato necessario da tempo. I termini complessivi sono abbastanza buoni dal punto di vista del prelievo, nel senso che è previsto lo 0,1% sulle transazioni su azioni, obbligazioni, quindi su prodotti finanziari normali, e dello 0,01% per quanto riguarda invece i derivati. Molto oscuro,
anche se volevano portare tutte e due allo 0,01%,
anche se c'è un'indicazione per portare tutto allo 0,01%. La cosa che forse lascia maggiormente l'amaro in bocca è che dall'Ecofin non è venuta fuori nessuna indicazione su come si possano utilizzare le risorse che possono essere intercettate dalla Tobin. L'ultimo studio proprio della Commissione è che si stia parlando di una cifra compresa tra i 35 e i 50 miliardi di euro l'anno, quindi una cifra molto consistente che potrebbe essere destinata a tante cose, a cominciare ovviamente dal rimpinguamento del disastratissimo fondo per il raggiungimento degli obiettivi del millennio delle Nazioni Unite, ma anche interventi per esempio per finanziare salari minimi e redditi minimi garantiti nelle fasce più povere dell'Unione Europea complessivamente, che è uno degli obiettivi di larga parte del sostenitori della campagna. Vedremo adesso cosa accadrà col prossimo Parlamento. È ovvio che un eventuale anticipo e un'idea più chiara sulle destinazioni dipenderà moltissimo anche dalla posizione che potrà assumere il prossimo Parlamento europeo, che come noto si insedierà alla fine del prossimo giugno.
Abbiamo 2 minuti e 40 circa alla fine della trasmissione e quindi affrontiamo le due facce della Cina. Da una parte le proteste operaie con il mega shop della fabbrica che produce alcune delle griff più importanti, delle sneakers indossate in tutto il mondo, dall'altra l'IPO stramiliardario record di Alibaba che si prepara a sbarcare in borsa.
Ma io partirei dall'IPO perché è forse la parte più semplice e sostanzialmente è noto a Alibaba, che sarebbe sostanzialmente il Google cinese, si prepara a fare la più grande quotazione della storia di Wall Street e dal punto di vista anche del scontro competizione tra Cina e Stati Uniti in termini di dominio dell'economia. Lo ricordiamo che quest'anno si realizzerà il famoso sorpasso della Cina nei confronti degli Stati Uniti, il fatto che nello stesso anno si quoti anche Google cinese a Wall Street mi sembra molto significativo. Si parla invece troppo poco, secondo me, di quello che sta accadendo complessivamente in Cina per le proteste salariali in primis, ma non solo, dei lavoratori. La più grossa, come sapete, è quella che ha colpito in aprile Yuen, produttore di scarpe taiwanese che produce ovviamente per Adidas, Nike, Asics, sostanzialmente i grandi brand internazionali. Sono 40.000 i lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, che avrebbe prodotto un danno per l'azienda taiwanese di 58 milioni di dollari complessivamente. Ma scioperi ci sono anche in corso all'IBM cinese, anche in moltissime altre aziende americane che hanno i loro impianti. Si calcola che complessivamente siano stati circa 300.000 i lavoratori che negli ultimi due mesi hanno partecipato ad attività di sciopero in Cina, e complessivamente non ci sono solo le motivazioni salariali, che comunque occupano il 50% delle proteste, ma c'è anche una richiesta di assicurazioni sociali e delle condizioni riguardanti le condizioni di lavoro e la possibilità di accedere a forme di assistenza sanitaria.
Prof, in chiusura, stavo guardando adesso sui Dreams, ci sono voli per Beirut da 63 euro e ci sono sconti del 77%. Tra l'altro, guarda, ce n'è uno a 19 euro, un volo low cost, lo pigliamo?
Va bene,
prenoto?
Prenota,
io ho la carta che non funziona però per le prenotazioni online. Lei c'ha quella che conta?
Ma non lo so, metto la mia se vuoi.
Va bene. Allora niente, in diretta da Beirut la prossima settimana, la prossima puntata è il giorno delle locuste. Buona giornata a tutti ascoltatori, intanto dal sottoscritto e dal professore. Arrivederci.
Buon fine settimana.